Adesso andiamo a presentare, e ci fa molto piacere avere ospite qui con noi, Claudio Gavillucci, che vedo anche e che voi vedete e sentite naturalmente. Buon pomeriggio Claudio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
Vicino a Claudio c'è Cinzia Santangeli come sempre. Allora, poi appena mi date l'ok dovrebbe arrivare, c'è Bruno Giordano, mi confermano di nuovo qui con noi. Ciao Bruno, ben ritrovato.
Ciao Marco.
Allora, dovrebbe arrivare anche il direttore di Tutto Sport, Savia Jacobelli, per questa chiacchierata. Allora, in attesa, insomma, intanto vi ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi, il 331 82 00213, per i vostri messaggi. Intanto al volo rompo il ghiaccio così, Claudio, ti chiedo che cosa ne pensi di questa ripartenza. Si ricomincia con la Coppa Italia, 13-14 giugno, 17 la finale, 20 poi giugno si parte dai recuperi e quindi poi via, si cerca di arrivare in fondo.
Beh, penso che sia sicuramente una notizia positiva per tutti gli appassionati, per gli addetti ai lavori, e che si sia trovato questo accordo che in sicurezza riparte il campionato. Qui in Inghilterra, perché mi trovo in Inghilterra,
sì, bravo.
Partirà il 17 e quindi penso che in questo momento per tutti quanti gli appassionati di calcio sia un buon momento.
Che aria tira in Inghilterra? Leggiamo qui da lontano che qualche giocatore, insomma, non vuole proprio ripartire, qualche situazione così da incerta c'è.
Beh, diciamo che si sta vivendo un pochettino quello che si è vissuto in Italia. Noi siamo in ritardo di circa 2 settimane rispetto all'evoluzione che c'è stata in Italia del virus. Quindi qui ancora siamo in lockdown, che non è stato vissuto in maniera restrittiva come in Italia, perché non abbiamo avuto delle privazioni totali come sono state attuate in Italia, e quindi è normale che ci siano dei pareri discordanti, ma alla fine penso che si procederà con la ripartenza del campionato come è successo in Italia.
Allora, intanto mentre stiamo parlando c'è un'ultima ora, ha parlato Ausilio, ha parlato anche di Nainggolan, ha detto che poi a fine stagione ritornerà e valuteremo quello che è da farsi. Per Icardi domenica scade l'opzione delle Paris Saint Germain, ma troveremo la soluzione a questa situazione. Nainggolan, le cose cambiano, ogni anno tornerà da noi, poi valuteremo con lui e l'allenatore che cosa si dovrà fare. E poi insomma anche di questo parleremo nel corso del pomeriggio, le parole di Ausilio. Dunque, Claudio, intanto insomma, Bruno, poi se hai delle curiosità puoi intervenire in qualsiasi momento. Questa di Nainggolan te la chiedo però al volo: ritieni che sia, diciamo, importante riportarlo all'Inter, visto che commentiamo al volo la notizia di Ausilio?
Ma è chiaro che c'è un allenatore che deve fare le scelte. Se lo chiedi a me, chiaramente io terrei all'Inter, perché è un grande giocatore, un giocatore che quest'anno
lo reintegreresti, insomma.
Sì, sicuramente sì, sicuramente.
Sì, un giocatore che poi ha caratteristiche, diciamo, un po' simili anche a quelle di Vidal, no? Adesso senza fare paragoni, però per caratteristiche si avvicina anche a Vidal.
Sì, è un giocatore, chiaramente adesso non so perché non è stato confermato quest'anno, forse c'erano stati, o forse lo sappiamo, un po' di problemi all'interno dello spogliatoio dell'Inter, dove l'anno scorso sembrava una polveriera, no, per il caso Icardi. Però mi sembra che quest'anno stia facendo sia in campo che fuori tutto quello che deve fare un grande giocatore come lui. Si è ritrovato, sta giocando bene, e se fossi l'Inter ci penserei non una ma 10 volte prima di rimandarlo ad un'altra squadra.
Assolutamente, staremo un po' a vedere. Claudio Gavillucci, approfitto della tua presenza, voglio ripartire da una cosa che noi ne abbiamo parlato giorni fa e ci ha un po' incuriosito, no? Le parole di Rizzoli di qualche settimana fa: ci sono arbitri permalosi, protesti e magari fanno il contrario. E ti dico che qui ha suscitato un dibattito, insomma, questa cosa del fatto di protestare, che può portare un arbitro poi a prendere una decisione opposta, no, per le eccessive proteste. È così? Succede questo? Tu che sei stato arbitro, cioè se viene un giocatore che protesta eccessivamente ti porta a far decidere l'opposto, quasi come una ripicca, non lo so, una reazione?
Beh, questo non dovrebbe accadere, nel senso che l'arbitro dovrebbe decidere per quello che è giusto. Sicuramente siamo uomini e quindi viviamo delle emozioni. L'arbitro è strutturato affinché queste emozioni vengano controllate, ma può capitare per l'inesperienza, per il fatto che si è soprattutto giovani, quindi non si è riusciti a forgiare ancora il proprio carattere, e che si possano commettere degli errori del genere, ecco. Però più si va avanti con gli anni e più si riesce a gestire le emozioni altrui, senza farsi condizionare quindi dalle decisioni che vanno prese in maniera imparziale, non certo perché qualcuno ci fa arrabbiare, ecco.
Ma la trovi corretta questa affermazione? Era forse il caso?
Sinceramente non l'avevo sentita e mi lascia un po' perplesso, perché Nicola, poi tra l'altro lui era un maestro nel saper gestire queste cose, e che l'abbia affermato. Io personalmente, diciamo, ho intrapreso un percorso quando già prima in Serie B, proprio su questo aspetto, perché oggi come oggi l'aspetto psicologico per un arbitro è molto più importante.
Guarda, ti riporto tecnico. Proprio il virgolettato. Intanto saluto e ringrazio anche della presenza del direttore Iacobelli, direttore di Tutto Sport, Xavier, buon pomeriggio. C'è Claudio Cavellucci e Bruno Giordano con noi.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a signor Cavellucci e a Bruno Giordano. Buon pomeriggio.
No, facevo così, siamo partiti, Xavier, da questo così, dal commentare le parole di Rizzoli di qualche settimana fa, e riportare il virgolettato corretto: più gli andate a protestare contro e più si chiude l'arbitro. Questo è un po' quello che diceva lui, no? Quindi farà sicuramente l'opposto di ciò che gli chiedete.
Marco, può darsi che l'ha fatto proprio apposta per dire non andate dall'arbitro,
sì.
Perché se ci andate fa il contrario, no? Può darsi pure che sia un'intervista pilotata in una maniera giusta, perché no?
No, ma a me per carità era...
Se mi dicono così, che se vado dall'arbitro fa l'esatto opposto, neanche ci vado, per buona pace di tutti poi.
Claudio?
Io la ritengo invece preoccupante, non è così. Le proteste vanno sanzionate con il giusto, con il cartellino giallo se sono eccessive, o con un colloquio, una spiegazione se rientrano nelle proteste, diciamo, gestibili. Ma di certo io non posso reagire a una provocazione con un'altra provocazione. Dal mio punto di vista, io facevo così in campo. Se avevo la possibilità di poter colloquiare, poi ci sono calciatori e calciatori, Giordano lo potrà confermare, no? Che casomai fuori dal campo sono agnellini, dentro il campo si trasformano, con cui non è possibile instaurare un dialogo, e quindi bisogna utilizzare i cartellini. Ma mi lascia un pochettino basito questa dichiarazione di Nicola, sinceramente.
Vado dal direttore Iacobelli, abbiamo qualche curiosità, approfittiamo della presenza di Claudio Cavellucci, che tra l'altro è uscito il suo libro L'Uomo Nero. Claudio Cavellucci, poi ci racconti qualcosa anche del libro, Claudio, di questo libro che è uscito. Allora vado dal direttore Iacobelli.
Ma intanto saluto Gian Cavellucci, che gode della mia assoluta stima sin da quando sospese Sampdoria Napoli per i cori razzisti. E ovviamente la decisione presa dall'AIA di smetterlo dai ranghi tecnici mi trovo totalmente in disaccordo, perché credo che il nostro calcio avrebbe bisogno di arbitri e della sua levatura morale. Detto questo, le volevo domandare come una sua testimonianza sulla sua esperienza inglese, perché mi intriga molto, mi incuriosisce molto, e quindi ero interessato a sapere che cosa ne pensasse e come andasse, come fosse andata, insomma, come la giudica.
Allora, diciamo, facciamo la premessa che io mi sono trasferito in Inghilterra non per arbitrare, ma perché lavoro. Ho intrapreso un'attività imprenditoriale con l'Università di Chester, e poi, siccome le passioni purtroppo non si controllano, dopo pochi mesi che ero qui, ho avuto l'opportunità di conoscere dei colleghi della Premier che mi hanno spinto, perché a differenza dell'Italia non ci sono limiti di età, mi hanno spinto a ricominciare. In maniera meritocratica sono ripartito non proprio da zero, comunque dal primo livello nazionale, e tra l'altro è la notizia di ieri che sono stato, anche con pochi mesi di arbitraggio, promosso alla categoria superiore. Ma la cosa mi ha affascinato proprio perché mi sto confrontando con una cultura differente e sto imparando tantissime cose, a partire proprio dall'approccio che hanno le società di calcio, i tifosi e la federazione nei confronti di quello che è un problema che poc'anzi diceva lei, che è quello del razzismo e delle discriminazioni all'interno di questo bellissimo sport che è il calcio.
Allora, intanto vi ricordo anche il 331-82-0023 per le vostre domande. Tra poco vado da Cinzia e con noi anche Bruno Giordano, il direttore di Jacobelli, con Claudio Cavellucci. Claudio, della tua situazione ad oggi, a distanza di tempo, ricordiamo sei stato dismesso, io ho letto anche qualche tua intervista con un SMS da Rizzoli, giusto?
Sì, confermi questo? No, sono stato anticipato.
Mi
hanno anticipato, sì, con un SMS da Nicola, in quanto mi trovavo in viaggio di nozze
negli
Stati Uniti, bellissimo. e poi il giorno dopo con un comunicato stampa in cui appunto con tre parole motivate valutazioni tecniche, a 38 anni, dopo 50 gare in Serie A, venivo dismesso e ho cercato di vedere se queste valutazioni tecniche fossero veramente motivate ed ho scoperto quello che poi scrivo nel libro, che ho ritenuto, per i valori che mi hanno sempre contraddistinto, l'onestà, il rispetto e la lotta appunto a qualsiasi tipo di discriminazione, ho ritenuto giusto pubblicare in questo libro.
A distanza di tempo, chi è che ti ha fatto più male in tutta questa vicenda?
Guarda, io non ho... è stata chiesta questa cosa, io non ce l'ho con le persone, perché poi fondamentalmente nella lettura del libro si evince questo e si capisce che quello che metto in crisi, quello che di cui discuto, di cui secondo me tutto il calcio dovrebbe prendere atto, è il sistema che gestisce gli arbitri, soprattutto la politica arbitrale più che gli arbitri, che non garantisce, almeno se non direttamente ma indirettamente, quell'autonomia, quella serenità che ogni giudice, qualsiasi esso sia, in questo caso del calcio, perché siamo veri e propri magistrati del calcio, debba avere.
Bruno Giordano, hai qualche curiosità? Poi vado dal direttore.
La curiosità, cioè, da come ho capito, in pratica stai arbitrando in Inghilterra.
No, non sta arbitrando, Bruno, non sta arbitrando in Inghilterra.
Avevo capito questo, mi sembrava strano.
Sì, ero trasferito per lavoro, ma nel frattempo ho ricominciato ad arbitrare.
Ah, hai ricominciato ad arbitrare, pure, scusa, però ho capito male.
Sì. Nel senso che non è stato il motivo per cui mi sono trasferito, mi sono trasferito per lavoro, dove ho messo in piedi un'azienda, ma nel frattempo, siccome la passione è quella, ho ricominciato, avendo avuto la possibilità dalla federazione di poterlo fare, ad arbitrare qui nella conference.
No, ma appunto, Claudio, questo avevo capito, ma dico, allora è possibile che un arbitro di un paese può arbitrare anche in un altro paese?
Io ci sono riuscito, non è usuale, nel senso che probabilmente che io sappia, che io conosca, io sono il primo arbitro italiano, professionista, tra virgolette, perché non lo siamo, comunque che ha arbitrato a questi livelli, che sta arbitrando in un'altra nazione, primaria come l'Inghilterra, perché diciamo che fa parte di quei campionati, 3-4 campionati europei più importanti.
Più importanti. C'è stata una pre-pip allora, dai.
Vediamo. Speriamo di arrivare. Io mi sto impegnando alla stessa stregua quando arbitravo in Serie A, ecco, anche se vado nei campi, diciamo, meno noti, no, dell'Inghilterra. Però l'obiettivo, visto che le possibilità qui ci sono, perché non ci sono limiti d'età, l'obiettivo è quello.
Direttore Jacobelli.
No, volevo chiederle come stia vivendo anche l'emergenza coronavirus, perché ovviamente l'epidemia si è abbattuta sul Regno Unito con 3 settimane di ritardo rispetto al nostro paese, eppure decisioni coraggiose come quella di decretare la ripresa della Premier League dal 17 di giugno testimoniano la volontà tipicamente anglosassone di reagire con grande forza e grande determinazione a qualunque tipo di emergenza ci si pari davanti. Dal punto di vista calcistico, come sta vivendo il mondo della Premier, non soltanto della Premier, questa emergenza coronavirus?
Sì, guarda, ha centrato il problema, cioè l'atteggiamento diverso da quello che è quello italiano, non soltanto nel calcio, ma per esempio qui nei primi di giugno arriveranno anche le scuole, alcune delle quali non hanno mai chiuso, soprattutto quelle che ricevevano i bambini delle persone impegnate, come medici, poliziotti impegnati nel fronteggiare questa emergenza. E l'altra differenza sostanziale è che il calcio professionistico, quindi la Premier, la Championship e la League One, sono gestite da una società privata che è la PG Mall, che non riporta direttamente alla federazione. Quindi le società hanno preso in autonomia la decisione di riprendere il campionato, naturalmente anche qui con pareri discordanti, ma la maggior parte erano concordi col fatto che il prima possibile ed in sicurezza bisognava riprendere quello che per gli inglesi, come per gli italiani, è lo sport nazionale. La differenza è che qui la componente degli spettatori, dei tifosi, è predominante rispetto all'Italia, e quindi purtroppo ho sentito che fino a dicembre, almeno fino a dicembre, quindi parlando anche della stagione successiva, non verrà permesso ai tifosi di poter andare allo stadio.
Allora, siamo sempre qui nel pomeriggio di Maracanã con Claudio Gavillucci insieme a Bruno Giordano e il direttore Iacobelli, con anche i vostri messaggi. Vado da Cinzia per qualche messaggio, qualche domanda, qualche curiosità.
Ne abbiamo tanti, Marco. Allora, innanzitutto ci chiedono in che categoria arbitra?
Conference, National League Conference.
Ci chiedono meglio il sistema arbitrale inglese o quello italiano?
Non lo conosco ancora in maniera approfondita come quello italiano. Posso dire che dal punto di vista della trasparenza, sicuramente 10-0 per quello inglese.
Trasparenza.
La battaglia per cui ho fatto il motivo per cui ho fatto la mia battaglia, che poi è diventata una battaglia di tutti gli arbitri, e ha ottenuto risultati, perché ad oggi i miei colleghi riescono almeno ad avere contezza delle proprie prestazioni, a sapere che posizione hanno in graduatoria e a conoscere quali sono i numeri delle dismissioni e delle promozioni, quello che dovrebbe conoscere ogni lavoratore, no? E qui in Inghilterra è da anni che questo accade, ed è quindi pubblico, e quindi questa cosa già di per sé fa vedere come la trasparenza sia l'unica via per poter eliminare le polemiche.
Mi scusi Claudio, un secondo Cinzia, ritorno subito, ma il discorso della valutazione, no, che viene fatta dagli arbitri italiani secondo criteri soggettivi e quindi c'è poi punteggio e classifica, ma decide sempre il Comitato Nazionale alla fine?
Il punto è che infatti io nel mio libro non metto in crisi la discrezionalità dell'osservatore o dell'organo tecnico, per parlarci chiaro, Rizzoli, no? Okay, del suo team. Ma io metto in crisi il fatto che sia dal punto di vista tecnico ci sia un'incongruenza, un'illogicità tra quello che si scrive nel referto e quello che invece poi è il voto che viene stilato, no? Quindi è evidente, si dice che c'è un errore, ma poi il voto è un voto più che buono. La seconda è l'autonomia stessa dell'organo tecnico, che è nominato politicamente, è nominato dall'organo politico, che dura in carica 4 anni, mentre la sua carica dura per 1 anno e deve essere riconfermata da quell'organo politico che l'ha nominato. Quindi è evidente che, viva Dio, non c'è un'autonomia piena delle decisioni. Ci potrebbe non essere, ancorché io metto la mano sul fuoco, e l'ho sempre detto, su i miei superiori e soprattutto anche sui miei colleghi, ma anche indirettamente ci potrebbe essere un'influenza dalla parte politica.
Cinzia, qualche altra domanda? Prego, direttore.
Perdonami, no, non so se l'abbiate già data, ma è arrivato adesso un flash dall'Inghilterra che conferma quanto diceva il signor Gavillucci circa la volontà di ripresa del calcio inglese, perché dopo la Premier sono ufficiali anche le date per l'FA Cup, il più antico torneo del mondo. I quarti si disputeranno fra il 27 e il 28 giugno, le semifinali il 18 e il 19 luglio, la finale l'1 agosto. La sede delle partite, cioè delle semifinali e delle finali, sarà Wembley, e i quarti di finale prevedono Leicester Chelsea, Newcastle Manchester City, Sheffield United Arsenal e Norwich City Manchester United.
E quindi anche lì siamo ormai con le date, direttore, ovunque, meno male. Noi siamo arrivati con un po' di ritardo, però piano piano ci siamo, insomma.
Abbiamo anche le date del mercato italiano, arrivate adesso.
Prego.
Il 1° settembre, chiusura il 5 ottobre.
Quindi questo direttore porta al prolungamento della situazione che avevamo, cioè i contratti.
No, perché di solito sarebbe già, beh, certamente sì, fino al termine della stagione regolare, esatto. I contratti in scadenza del 30 giugno vengono automaticamente prorogati.
Esatto.
E anziché il 1 luglio, il mercato scatta il 1 di settembre e chiude il 5 di ottobre. Questa è la sessione estiva, se così vogliamo definire,
vabbè, che la situazione certo.
autunnale.
E quindi. Bene, bene. Cinzia, qualche altra domanda, che siamo quasi ai saluti per Claudio Cavillucci.
Cosa non funziona nel sistema arbitrale italiano? E poi ne ho un'ultima.
Cosa non funziona?
Significherebbe raccontare il libro.
allora
è molto più articolato. Ci sono tanti suggerimenti, non ho la pretesa di poter avere la soluzione a tutto, i miei sono dei suggerimenti, metto in evidenza delle criticità e poi lascio al lettore anche farsi un'idea di quelle che poi sono state le dinamiche che hanno portato alla mia dismissione, che non è la dismissione di Claudio Cavillucci, è la dismissione di un arbitro di Serie A, sarebbe potuta essere quella di qualsiasi altro arbitro, e quindi questo è uno dei punti che secondo me vanno migliorati. Gli arbitri devono essere garantiti, perché sono dei giudici, e come dire che un giudice che sbaglia una sentenza ha paura di farlo perché potrebbe a fine anno perdere il proprio mestiere, il proprio lavoro.
L'ultima curiosità del direttore Iacobelli e Bruno Giordano, e poi salutiamo Cavillucci. Xavier,
le manca il calcio di Serie A oppure no, alla luce dell'esperienza che ha vissuto su Malgrado?
Onestamente io non ho più visto, no. Non riesco veramente a guardare, sono ormai da settembre che sono qui, avrò visto forse un paio di partite, altri ritmi, altro contesto, altra atmosfera. Faccio un esempio su tutti, l'ultima giornata di Champions League, il Chelsea giocava in casa con il Bayern, mi sembra, era un martedì o mercoledì, sono stato invitato a vedere una partita di Championship, quindi Serie B, metà classifica. Allo stadio c'erano 45.000 persone, cioè si giocava un turno di Serie B durante il turno di Champions League con una squadra inglese che è impegnata, e allo stadio c'erano 45.000 spettatori, una cosa bellissima, con un ritmo elevatissimo. E quindi sinceramente
però
le
faccio una domanda, Claudio, una domanda forse cattiva, non lo so, non ti manca per l'aspetto emozionale, che quindi è questo e ci può stare, o non ti manca perché non credi, diciamo così, in quello dove tu sei stato, perché l'aspetto emozionale è un discorso e siamo anche d'accordo, però
allora se la domanda è se mi manca arbitrare in Serie A, sì, tantissimo, ok. Se mi manca il calcio italiano in generale, la risposta è questa: non mi manca per questo aspetto. E poi, ho detto, il fatto di non poter più arbitrare, il motivo per cui non arbitro più, lo spiego nel libro. E quindi si evince, dal mio punto di vista, l'amarezza per come è finita, ecco.
Bruno, c'hai una curiosità tu, Bruno Giordano, poi salutiamo.
No, un augurio di rivederlo arbitrare in televisione una partita importante del campionato inglese, credo sia l'augurio migliore che gli posso fare.
Grazie Bruno.
Grazie mille. E Cinzia, c'è l'ultimissima curiosità degli ascoltatori e poi veramente ringraziamo Claudio Cavillucci e salutiamo.
C'è un ascoltatore che ci scrive: secondo l'avvocato Iacono, la procura di Roma sta indagando sui rapporti tra Juventus, Figici e Aia. Cosa ne pensate? È vero?
È vero, che...
io non ne so, non lo so. Questo non saprei proprio, non saprei.
Quindi
bisognerebbe chiederlo alla procura.
Vabbè, poi vediamo. Xavier, tu hai qualche chiarimento in questo senso? Io sinceramente...
No, assolutamente. I nostri colleghi di Roma ovviamente stanno approfondendo l'argomento, però in questo momento non ci sono informazioni che possono essere riscontrate dai fatti, quindi è un argomento che deve essere ovviamente approfondito. Noi siamo abituati a dare notizie quando ci sono riscontri.
Assolutamente, assolutamente. Staremo un po' a vedere. L'ultima te la faccio io sul VAR. E poi chiudiamo. Io ho letto sempre su una tua intervista che ritieni, cioè, usare il VAR è un demerito? È così? Cioè, è un demerito per l'arbitro?
così è sintetizzata in maniera crudele, non è proprio così, nel senso che la, allora premetto che il VAR è un sistema che ormai è indispensabile per il calcio, utilissimo per gli arbitri, e sarebbe immaginabile arbitrare oggi una partita senza l'ausilio del VAR. Detto questo, il sistema di valutazione pregresso, okay, che non prendeva in considerazione appunto l'utilizzo del VAR, è rimasto all'interno dell'associazione, quindi non è stato modificato, e penalizza chi, non lo dico io, l'ho dimostrato con i documenti che poi che ho pubblicato nel libro, penalizza paradossalmente chi ripristina la verità del campo, cioè l'arbitro che va al monitor e conferma di aver commesso un errore, nella sua prestazione viene penalizzato anche solo di pochi centesimi, che sono quelli che possono trasportarlo dall'inferno al paradiso, perché io sono stato dismesso per 0,016 centesimi rispetto al mio predecessore.
Staremo un po' a vedere. Ti saluto così, ti chiedo solo dal tuo libro che ho letto qualcosa, l'hai più risentito Orsato? Vi siete più risentiti? Eravate amici?
No, niente, però non eravamo amici, siamo amici.
Siete amici, però vi siete più sentiti.
Però non ci siamo più sentiti, non ci siamo più sentiti. Io penso che comunque, lo ripeto, Daniele sia uno degli arbitri più validi degli ultimi anni dell'associazione, e lì non si punta il dito sulla persona, perché l'arbitro, come l'allenatore che può sbagliare la sostituzione e il giocatore che può sbagliare il calcio di rigore, l'arbitro in campo può commettere un errore. Quello che invece non può, si può commettere, è che nella serenità di un ufficio, nel redigere un referto, si possano commettere degli errori come quelli evidenti che evidenzio nel libro.
Vabbè, speriamo che più
probabilmente nemmeno Orsato conosceva la sua, anzi sicuramente nemmeno Daniele conosceva la sua valutazione, perché non la conoscevo io, e quindi sicuramente non la conosceva nemmeno lui.
E senti, sulla vicenda degli audio che relativa a Juventus, Inter, Pjanic, cioè quella faccenda lì,
io ho diciamo dichiarato, nel libro non se ne parla perché è una cosa successiva.
No, che sai che cosa? Dicevo, allora, noi abbiamo preso atto, ne abbiamo parlato, che c'è, insomma, ci sono gli audio quelli relativi agli episodi VAR, no? Così ci è stato spiegato. Certo. L'unica cosa che pongo un dubbio è la registrazione. Sarebbe più facile farla tutta intera e poi andare a prendere quello del VAR, no? Quello interessa, cioè fare una registrazione a pezzi mi sembra un po' più complicato tecnicamente, no? Immagino questo, però è soltanto una mia così cosa tecnica, perché immagino sia più facile registrare tutto in blocco e poi andare a prendere quello che serve, non l'episodio singolo del VAR, solo questo, ecco.
Io parlo sempre per quello che ho vissuto, non parlo per protocollo, per cose che non mi competevano. E al momento in cui iniziava la partita partiva la registrazione, eravamo molto attenti, come penso accada a voi che fate questo mestiere, ai fuori onda, no? E quindi chiedevamo all'operatore di dirci quando la registrazione era attiva, e qui avveniva al momento in cui l'arbitro dava il calcio d'inizio. Stessa cosa, c'era una registrazione video all'interno del VAR attraverso una telecamera. Poi, se dopo il termine della partita, quando si posavano le cuffie e si andava nello spogliatoio, questa registrazione venisse interamente trasmessa, tagliata, vivisezionata o archiviata da chi e da come, non era dovuto, non lo sapevo, perché io non dovevo saperlo. Però posso confermare che la registrazione veniva effettuata.
Va bene, va bene, va bene. Claudio, noi ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo ancora il tuo libro, dai tu tutte le indicazioni che vuoi. Claudio Cavillucci, L'Uomo Nero, la verità di un arbitro scomodo. Leggo la prima pagina, Claudio.
Sì, è edito da Chiare Lettere, con Manuela D'Alessandro e Antonietta Ferrante, che sono due giornaliste di cronaca d'inchiesta, che fanno cronaca d'inchiesta al Tribunale di Milano, con un blog Giustiziami, con cui ho avuto il piacere di lavorare.
Grazie a Claudio Cavillucci per essere stato con noi, grazie anche a Bruno Giordano e al direttore Iacopelli. Grazie a tutti, a presto.
Buon proseguimento.